Buonasera, buongiorno ragazzi. Oggi parto molto calmo e molto serio. Perché? Perché oggi abbiamo un ospite di rilievo. È qui con noi una psicologa sessuologa, nonché Valerie. Benvenuta.
Ciao, grazie.
Oggi è pronta a farci un bel discorsetto e anche farci anche arrossire un pochettino su un mondo della sessualità. E quindi, che dire ragazzi, buttiamoci in questa avventura selvaggia. Saremo qui anche a guidarvi verso questa giungla.
Ma non c'è solo Benja, ci siamo tutti.
Ciao a tutti ragazzi,
Ciao Valeria, benvenuta.
Allora Benja, c'è un'ape che incontra un fiore e va dal fiore. E non era questa la puntata?
E io sapevo quella della cicogna.
Anche il cavolo,
Anche il cavolo. Sì. Il cavolo.
Sai che non la so quella, me la
figli della terra, della merda, no, del cavolo.
Praticamente tu sollevi il cavolo, quando vai a coglierlo e sotto ci trovi un neonato. È un po' macabro in realtà.
No, questa no.
L'hanno fatta ai vietnamiti per scampare alla guerra.
Posso dirti la cosa che trovo più raccapricciante dei neonati? Però è una cosa vera.
Magari stiamo registrando un minuto, perché devo già avere una causa legale? Vai, dai, finiscila.
No, ascolta, il disegno.
Io magari qualcosa che lo inquieta.
Il disegno universale non l'ho fatto.
Meno
io.
Male. Cioè, meno male, perché saremmo tutti ortogonali.
Più di
saremmo
giorni.
Tutti ortogonali se l'avessi fatto te.
Cioè. Ci avrei messo più di 7 giorni, ci sarebbero molti meno errori, te lo posso assicurare.
Ok. Cosa ti
prime,
vai.
Ok, meno male.
E tu l'hai mai vista la scansione di un cranio di un neonato?
Perché?
No.
Ma dove cazzo l'hai vista?
Ha tutti i denti già pronti.
Sì, cioè, beh, scendono i denti.
Cioè, quelli da latte, e sopra ci sono già quelli veri.
Certo, scendono.
Sembra un alieno.
Ma da lì che hanno preso Alien.
Ok, però è lecito, dai, può essere un po' inquietante.
Non è raccapricciante, ragazzi.
Fatemi tranquillizzare Mitch, che ha sempre paura che Berto dica cose invece in realtà, visto, è stata una cosa umana questa.
Ma no, ma che cazzo
della natura.
Va a guardare la radiografia di un cranio di un neonato se non lavora con i neonati, scusami.
Questi non sono affari tuoi.
Cazzo gliene frega, detto questi scusate. Non sono.
E Berto, tu lavori con i neonati?
No, grazie a Dio.
Grazie a Dio, no.
È solo pervertito.
Cioè, hai presente gli infermieri che vanno al TG? Berto sarebbe uno di quelli, probabilmente.
Ottimo, però sai come è fatta la dentatura?
Sì.
No, aspetta. Mitch, aspetta, te la devo far vedere.
Sono serviti 3 minuti per mandare a puttane mezz'ora di preparazione. Sì. Questo è bellissimo come cosa. Comunque, sì, perché la Vale non lo sa, ma eravamo connessi da mezz'ora per preparare questa puntata, ma... Noi siamo qui con Valeria oggi che, dai, ti chiediamo una breve presentazione, raccontaci un po' di te, cosa fai e perché sei venuta qui a rovinarti la carriera.
Scusate, ero un attimo intenta a guardare le doti di apertura della birra di Berto. Allora, io sono Valeria, ho 29 anni, vado per i 30, come tutti qua. Sono psicologa e...
Esperta in... Con chi stai parlando?
No, io penso andiamo per i 19.
Ma insomma, più o meno alla fine, una volta superati i 18, non c'è più questa differenza, no? Siamo tutti uguali per la legge.
È un baratro no. Infermabile.
Che argomento è?
Scusami, per la legge dei 18 anni su, un 19enne o 60enne vengono giudicati allo stesso modo, da un punto di vista del tipo di tribunale che prende la sentenza, no? Non sei più il tribunale dei minori.
Mi piace questa visione.
No, beh, ma raga, è vero, c'è il tribunale dei minori e il tribunale dei maggiorenni.
No, ha ragione.
Poi ovviamente le pene vengono commisurate sulla base di varie situazioni, però di base vieni giudicato davanti allo stesso giudice, mettiamola così, che sì, si certo. Occupa dei maggiorenni, certo. In quel senso lì. Allora, vero. Non metti in difficoltà già subito, perché sarà lungo e infinito. Allora, io sono Valeria, non importa quanti anni ho. Sono una psicologa e sono esperta in sessualità, ovvero sono consulente sessuologa e lavoro soprattutto nel campo della sessualità, sia con persone singole che con individui di qualsiasi fascia di età.
Perché sei qui?
Perché sono qui?
Beh, nemmeno noi, nemmeno
partecipando, ho detto magari qualcuno me lo spiega, no? Prima o poi lo capiamo.
No, ma nemmeno noi lo sappiamo perché siamo qua, è normale.
Ce l'ha mandata la polizia postale.
Ce l'ha mandata in realtà, non ci possiamo dire niente.
In realtà è un centro di recupero, per cui ci hanno messo di fronte alla scelta di sedute fisse con una psicologa o mesi di
ci fanno
restrizioni,
credere che stiamo facendo un podcast, esatto, per avere delle sedute gratuite.
Hanno, sì.
L'alternativa era la castrazione chimica.
Hanno, sì, hanno liccato le nostre chat e questo è il risultato. Non,
funziona la castrazione chimica?
Oh, bella questa domanda.
Cosa? Non ho capito.
Come funziona la castrazione chimica?
La castrazione chimica è... Adesso non sono sicurissima, però è una cosa che va a disattivare da un punto di vista chimico, appunto, cioè biochimico, la funzionalità del testosterone, se non erro. Cioè come se venisse ammazzata la produzione di testosterone.
È come quando vai a fare... No, è come quando vai a fare l'epilazione definitiva dall'estetista, ti uccide il testosterone se sei uomo, però i peli poi ricrescono alla fine.
Mm-hmm, esatto. Okay, perfetto, cioè, grazie. Di fatto non è una...
Guardalo che provo a non ridere, lì fammela in alto.
Per fare una cheat diventi una bellissima farfalla.
No, perché se ti rimangono gli istinti, no.
È una farfalla col cazzo.
No!
No! Dai, cioè, avevamo evitato di...
Non lo so, sono sessuale. Suate le farfalle,
le
non
farfalle
idea.
Sì, mi sembra di sì, eh.
Ci hai parlato, beh?
Perché no? Perché devono riprodursi per fare poi il bruco, ragazzi. Se...
Io non sono asessuale.
Questa qui è la base del... Mi ricordo la maestra d'asilo quando ci faceva fare le prove.
Che asilo hai fatto?
Mi ricordo.
vero, guarda, prendo
sì,
io.
I bruchi erano i nostri. No, scherzo, no,
no,
non è vero.
Lo sapevo.
Ma... Jerry, no, sei svenuto, Jerry?
Dopo un breve corteggiamento che si effettua in volo, se la donna è disponibile, si appoggia e apre le ali.
La donna immobile.
La femmina di farfalla. La farfalla femmina. E apre le ali. Non ci vedo nulla di diverso in quello che facciamo noi.
Sì.
Ok.
Se la donna è consenziente.
Okay. Vabbè, certo.
Assolutamente.
Siamo diverso l'accoppiamento della vedova nera, quello diverso.
Ho avuto 10 secondi di paura quando ha detto diversamente, aiuto.
Sono una bomba.
Ma io volevo fare una domanda invece, dai.
Torniamo a noi, esatto, torniamo sui
esatto,
grandi.
No, ho deciso che sarei stato più serio possibile fallendo già dopo 8 minuti di registrazione. La sessualità nelle scuole, dai, perché questa, abbiamo detto, è venuta fuori involontariamente. La sessualità nelle scuole, secondo me, non viene insegnata. E secondo me è una cosa sbagliatissima, cioè... Creare della cultura, perlomeno, in modo neutrale, ovviamente, cioè che siano portati dei concetti estremamente neutrali e non viziati da pensieri personali.
Assolutamente, infatti io una delle cose che, insomma, il mio pensiero che ho costruito sull'educazione sessuale, che è una delle cose di cui sto provando ad occuparmi se non ci fosse una reticenza immensa nell'accettare questa cosa, ovviamente, è il fatto che di educazione sessuale ne viene fatta poca. E quella che viene fatta male. Mi spiace dirlo, senza giudicare il lavoro di nessuno, perché spesso non è neanche una scelta del professionista, ma è un'imposizione a monte.
Una censura.
L'educazione sessuale che viene fatta... esatto, ma soprattutto è proprio basata sulla cultura del terrorismo. Cioè, durante l'educazione sessuale che si fa a scuola, principalmente ti viene insegnato cosa sono le malattie, le infezioni sessualmente trasmesse, che è fondamentale. Ti viene spiegata ovviamente tutta la parte biologica di come funziona il ciclo mestruale, l'ovulazione, la fecondazione, eccetera. Ti si parla dell'interruzione volontaria di gravidanza, eccetera. Si parla dei contraccettivi, perfetto, tutte cose fondamentali. Ma di tutto il resto, di chi, quando se ne si parla, ad esempio della questione del consenso, che è una cosa che se venisse insegnata probabilmente andrebbe anche proprio a... risolvere a monte anche altri problemi, non solamente a livello di sessualità, la questione della piacevolezza, della sessualità, dello stare in coppia, dello stare da soli, dello scoprire il proprio corpo, tutte queste cose qua mancano molto per come è stata pensata l'educazione sessuale fino ad adesso, quindi andrebbe anche proprio un po' più improntata su un qualcosa di piacevole, che l'adolescente non vada a casa dicendo oddio, quindi io se faccio sesso metto incinta la mia ragazza, mi prendo le malattie, le infezioni. No.
E muoio.
Ed è per questo che sono nati i nerd.
Ed è da qui.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Tutte stronzate perché non sono in grado di dire altro. Praticamente l'educazione sessuale viene improntata esattamente come vengono effettuate le lezioni sulla sicurezza al lavoro.
Esatto.
Della serie non morire, se devi morire non farlo al lavoro.
Esatto.
Fine della storia. Ma queste sono in 8 ore ti dicono questo. Io faccio 8 ore ogni 5 anni dove mi dicono se devi morire non farlo al lavoro. Non fare cose stupide, che per l'amor di Dio ci sta, è un'ottima base, è un ottimo punto di partenza.
Esatto.
Però poi c'è un abisso.
Esattamente.
Seconda cosa che dirò, che mi ha lasciato sconcertato, tra l'altro è una conversazione che ho fatto molto di recente con una persona, padre di questo bambino. Un giorno è arrivato a casa con l'autorizzazione da firmare per fare educazione sessuale.
Quello è giusto, dipende l'età del bambino. Però.
No, sì, ovvio, se lo fai a un bambino di 2 anni sei scemo. Se lo fai a un bambino alle medie,
inizia a essere giusto.
Sì. In realtà,
io non, secondo me, io non. Però è un mio punto di vista, io non, magari sbaglio. A me sembra assurdo che nel 2024 la scuola debba chiedere ai genitori di fare 2 ore in 3 anni, cioè 2 ore in 3 anni di educazione sessuale.
Sì, in realtà la cosa strana è che venga richiesta l'autorizzazione per quello e non per altro, perché venisse chiesta per tutto, allora dice, beh, sì, effettivamente è il genitore che deve approvare questo tipo di istruzione. Che venga chiesto specificamente su quello è comunque un retaggio di un tabù, cioè il genitore deve essere,
esatto,
d'accordo. Che
come se fosse una cosa
che riguarda tutti, tra l'altro, no? Esatto. Che volente o nolente ci nasci con una sessualità, quindi è un argomento che, anzi, la cosa anche assurda, mi è capitato di leggere i commenti sotto un post recentemente in cui la gente diceva che l'educazione sessuale non dovrebbe essere fatta da noi professionisti e non dovrebbe essere fatta a scuola, perché per questo ci sono già i genitori. Ora.
Ma quando?
Alla grande, no. Proprio.
Anche no, perché primo i genitori non hanno sempre le competenze giuste per spiegare tutto quello che si può spiegare, come dicevamo prima, in un'ottica però positiva. E poi soprattutto a volte, pensate all'adolescente, ma quale adolescente ha voglia di sentirsi spiegare certe cose dai genitori?
Ah, nessuno.
Non vuole, peggio, rischi proprio di fomentarlo contro questo tipo, sì, di discorso. Per cui sarebbe importante farlo fare a delle persone che si sono formate in quel campo.
Assolutamente.
Perché
vi faccio ridere con un aneddoto personale, una cosa brevissima.
Se vuoi.
Sottolinea questa cosa che ha appena detto Valerie. Mi ricordo che da ragazzo, quando abitavo ancora con i miei, ero forse appunto periodo delle medie, guardando la televisione con i miei genitori ci siamo trovati un film, adesso non mi ricordo quale, però era un film di quelli che trasmettevano in prima serata, quindi non è che fosse qualcosa di scandaloso. Vabbè, passa la suddetta scena, mia madre mi guarda e mi fa: ma l'hai capita? Sì mamma, fine dell'educazione sessuale in casa mia.
Cioè, in quei momenti c'era un imbarazzo invece da me che neanche immagini,
però
cioè,
non male che ti abbiano fatto questa domanda e non abbiano cambiato canale.
No,
c'è un'evoluzione rispetto a quello che sento spesso.
Oh mio Dio, le tette, cambiamo canale.
Hai visto? No, dimenticatelo.
Dimentica.
L'unica educazione sessuale che ho vissuto io è stata grazie all'oratorio, devo ringraziare l'oratorio che ha fatto... No, veramente? No, ragazzi, non volevo... Non ci sono doppi sensi, non c'è niente dietro. Soltanto che a scuola non mi hanno mai fatto educazione sessuale ed è gravissimo.
Cosa ti ha fatto il prete? Sentiamo.
Il prete nessuno.
Voglio togliere Benja da questa situazione. Io ho fatto educazione sessuale per un oratorio.
Brava.
Oh, Benja. Male che ci sei tu, perché
il prete,
non
grande,
abbiamo
prete,
gli avvocati per difenderci.
Ha organizzato questa educazione sessuale, ma approfondita, di 2 ore, 3 ore, con una psicologa sessuologa che ci ha spiegato per filo e per segno tutto senza fare terrorismo.
Mi ricordo anch'io.
Io non c'ero.
Ed è stata, poverine, è stata poverine quelle due, mi ricordo, erano due ragazze psicologhe sessuologhe, sì, che stavano cercando di fare del bene a noi poveri bestie.
Sì, poi ovvio si rideva e si scherzava, si facevano battute come fanno tutti i ragazzini del mondo, però... Da lì sei uscito con qualcosa in più, cioè dici, certo.
Quando io ho fatto questa esperienza all'oratorio, al di là del fatto che io ho messo come, diciamo, postilla a monte il fatto che avrei fatto i miei interventi solamente se mi avessero lasciato parlare di tutto quello che c'era da dire, quindi l'interruzione volontaria di gravidanza si citava, la questione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere si citava, se mi avessero messo qualsiasi tipo di vincolo e censura io non avrei partecipato, non mi è stato messo perché comunque è stata una lezione laica, mettiamola così, ma i ragazzini... Cioè, non, a un certo punto sono intervenuti gli animatori a dire basta, lasciatela andare a casa. No, la smettevano più di farmi domande. Ma una serietà e delle domande così profonde, tra l'altro simili a quelle che abbiamo fatto io e Mitch la scorsa volta. Tutte intricate, ti ricordi, identità mischiata, orientamento.
Certo,
di 12-13 anni, che pure io mi sono fermata un attimo a costruire una risposta che potesse soddisfare le loro curiosità. Quindi è stata un'esperienza che mi ha fatto capire quanto sia una cosa utile, perché hanno tante domande questi ragazzini e devono trovare delle risposte. La cosa migliore è che le possono trovare da una persona che sa darle con neutralità e con un panorama anche un po' scientifico, non basato su ideologie o su, insomma... Tra i giornalini, ecco.
Ovviamente quando la feci io erano altri tempi,
sì.
E ora come ora vedo che comunque la società è molto più aperta, molto più, cioè la mentalità non è più quella di una volta, e lo vediamo agli occhi di tutti, che
sì, è a disposizione almeno all'ascolto, poi
Esatto, no. Almeno l'ascolto c'è la predisposizione.
Ma anche perché è molto meno tabù, cioè nel senso, noi alle tabù, medie, esatto, per riuscire a reperire del materiale che fosse, come ha detto prima Berto, una tetta, cioè era un cinema arrivare a vederne una.
Ma ragazzi, la nostra educazione sessuale erano i video, i porno ragazzi, erano la nostra educazione
però
sessuale.
Se tu vai a fare mente locale, i porno li avrai iniziati a guardare alle superiori. Le medie.
Ma chi è i superiori? No, ma stai scherzando? Zio. Prima media già guardavi porno.
Dal computer?
Ah no, ma giravano.
No, arrivavano con gli infrarossi. 40
ma che materiale era? Ma che materiale
esperto.
Era?
Esperto.
Guarda come ci siamo accesi tutti. Allora.
No, ma allora,
comunque
certo
volevo
è...
fare complimenti a Valerie, perché questo impegno, che chiameremo Valerie per il sociale, io non so come tu faccia, nel senso, io mi rivedo, me ragazzino, a 15 anni, 16 anni all'ITIS, quindi ero io moltiplicato per 30, che l'unica cosa che avevo in mente era scopare. Tu lì dentro saresti, cioè, io non riuscirei a sostenere tutta quella... non pressione, perché non è che ti aggrediscono,
sì, ma quel
ragazzi,
feromone che
voglio sperare,
che
però
ti vogliono uccidere,
quell'odore di giungla che c'è lì dentro. Complimenti, io non ce la farei davvero.
Quel microclima ormonale.
Stai dando delle scimmie agli studenti.
No, vabbè, ma ho capito che cosa intende, però c'è da dire che nel mio caso io mi sento a mio agio con gli adolescenti, nel senso che ho un modo di fare che arriva abbastanza, nel senso che essendo una un poco più che adolescente, no? Tornando ai discorsi di prima, insomma, quel paio di anni ci avvicina molto. Quindi la mia figura rispetto magari a un professionista di 50-60 anni, che magari è anche 100 volte più bravo di me, però la mia figura fa più pensare a una peer education, quindi a un qualcosa fatta da un tuo simile che forse ti dà l'idea che ti capisca anche di più. Quindi secondo me c'è, oltre al pensiero fisso di scopare, come hai detto tu, c'è anche il però per scopare bene posso farti una domanda. Oh. E questo è molto, è quello che aggancia.
Vuoi partire un applauso?
Grazie.
Che non lo sentirà nessuno.
Lo so, però mettilo.
Però io l'ho sentito, mio cuore.
Sai cosa? Secondo me c'è anche un'ipersessualizzazione oramai. Cioè, nel senso, non so se è un termine che esiste, però mi sembra averlo sentito.
Si parlo
la cogna la cazzo.
Cazzo, la devo cognare io, scusate. Ma vai, perché vai, se ci pensate, curioso. Comunque, cioè, adesso i ragazzini hanno Instagram, TikTok, un'esposizione alle tette, cos'è te? Cioè, Threads, Facebook, ma Facebook è per noi, per i boomer, neanche per noi.
Però Facebook è incredibile, io non so se a voi è capitato quanta roba pornografica gira su
ma
Facebook adesso.
No, a me è successo di finire, non so, sai i video consigliati, quelli che scorri?
Sì, certo.
Sono
certo,
finito
certo,
tipo su
amico.
Oh, madonna, che palle.
Madonna.
Sì.
Sono Rossane, sono un chilometro da te.
Ascolta, con gli infrarossi vi siete accesi tutti e tre, che lasciamo perdere. Fatemi parlare, che è meglio. Oh, erano tipo i video degli indiani, di quella gente lì, che c'era scritto live... Facevano delle robe stranissime. Ho visto anche gente che ammazzava gente. Cioè, delle robe assurde.
A me capitano su TikTok quelle live lì, super inquietanti, che a volte c'è qualcuno che è tipo sotto il letto, vedi cose che si muovono, sì, tutta roba rovesciata per terra. Capitano anche a me su TikTok.
Ho detto, cos'è sta roba? Infatti mi chiedo.
Sì, che algoritmo avete preso?
No, però Facebook sembra corrotto, perché ad esempio io ho visto una quantità al limite tra Lecce e Lentaie, cioè proprio molto esplicito, scorrendo su Facebook. Ti veniva fuori il video consigliato di una pagina che non segui, tra l'altro, con letteralmente corpi completamente nudi, scene di approcci molto sessuali, magari non chissà quanto, quindi proprio al limite con l'entai, però, che dici, cavolo, io mi ricordo che quando Facebook lo usavamo non era così,
no,
era era pulito come social.
Una cosa che ho notato di Facebook è che se il gruppo, partiamo dal presupposto che è un social che ho completamente abbandonato, lo tengo soltanto per seguire le poche cose sportive che mi interessano.
Anch'io lo uso.
Se il gruppo è chiuso, privato, e si fa un censimento dei partecipanti, quindi si buttano fuori quelli che segnalano, all'interno del gruppo girano di quelle cose che, cioè, raga, la pornografia è l'ultimo dei tuoi problemi.
È praticamente Telegram, allora. No, più che altro posso dire una cosa che fa arrabbiare me, che io sono in shadow ban sul mio profilo Instagram, che parlo di sessualità divulgativo, e quindi la gente non può trovare il mio profilo, perché
davvero?
Io sono...
Davvero?
È assurdo.
Ma veramente? Sì. Io mi sa che
ho visto l'altro giorno che pubblicavi la storia...
Perché ti hanno segnalata troppe volte.
Assurdo.
Ti mettono in shadow ban perché fai storie troppo spinte?
Ma io ti trovo, però, se cerco.
No, perché probabilmente l'algoritmo ha rilevato due o tre volte qualche forma fallica,
Cioè, sì, infatti, scusa,
automaticamente storie non è un ban. Non è un ban, è uno shadow ban. Cosa vuol dire? Che lei può continuare, correggimi se dico una minchiata, può continuare a mostrare i suoi contenuti ai propri iscritti, ma se tu dall'esterno la vai a cercare, uno, non la trovi, e due, anche se fai parte di quella cerchia lì, quindi magari hai dimostrato interesse per quell'argomento lì, non ti appare tra i, come dicevamo prima, sì, suggeriti.
Cioè, se uno mi cerca col mio nick, mi trova. Ma se uno va su Esplora, profili consigliati,
non uscirà mai.
Non ci sono, tant'è che se io vado sugli hashtag che uso nei miei video, io non risulto tra i video.
Che stronzata. Assurdo.
Però se vanno tra i nostri amici ti cercano, ti trovano.
Sì, ma anche cercando il nick mi si trova, non sono oscurata del tutto. Semplicemente Instagram non ritiene che il mio sia un profilo consigliabile.
E diccelo, come ti troviamo, esatto, su Instagram?
Sì, _sex_and _y. Quanti trattini bassi, ora che l'ho detto?
Quanti trattini bassi?
Dobbiamo un po' snellire.
Ma basta che scrivano anche Valeria Carbone, ti possono
trovare. Valeria Carbone, sì, mi si trova, assolutamente.
Trovatela e cercatela, ragazzi, perché i contenuti sono incredibili.
Mi è venuta in mente una cosa che aggancerei a questo.
Agganciati,
a quello che ha detto prima Bertu, che mi ha fatto proprio stupire, perché l'altro giorno parlavo con una ragazza che mi segue, che mi ha scritto, ad esempio, che una cosa che è molto bella che ha provato lei quando ha pubblicato il video sul roleplay, mi ha detto, è roleplay a letto a tema D&D, portando personaggi reali di campagne reali. Ho creato ad hoc per ruolare, quindi nerd qua non sono più mica tanto quelli
nerd,
casti e puri,
sono pervertiti, cioè,
quindi è un gioco di ruolo.
No.
Visto che tu ti sei agganciato a una cosa che ho detto io mi riaggancio a una cosa che hai appena detto tu. Allora,
ma fatevi il podcast per conto vostro.
Dobbiamo parlare per un'oretta e mezza.
Troppi agganci, troppi agganci.
No. Allora, io mi ritengo una persona molto statica, quasi noiosa, soprattutto in ambito
ma lo sei,
io mi chiedo tu cosa abbia di noioso. No, scusami, io mi chiedo cosa abbia tu di noioso che trovi difficoltà in una presa montata male. Cioè, cosa c'è?
No, io mi diverto un sacco, ma il problema è che mi diverto un sacco qui dentro, certo, cioè i confini. Certo. Questo è il confine del mio divertimento.
Fatelo parlare.
Devo ammettere di non avere perversioni, nel senso, riconosco di avere qualcosa che mi attrae di più rispetto che un'altra, quello assolutamente, perché sennò sarei un muro, un pezzo di cartongesso, però non mi viene da portarle nella mia sfera sessuale emotiva sessuale. Volevo chiedere a te, adesso non è un consulto su di me, perché sennò lo facciamo in separata sedete e ti pago anche, però volevo sapere, data la tua esperienza, quali sono, diciamo, le più frequenti, i kink più frequenti che hai riscontrato tra, ovviamente ti parlo di gente della mia età, cioè
sì,
che il sessantenne voglia andare con la ragazzina di 12 anni, lo sappiamo tutti.
Magari 12...
Sì. No, non per forza, anche perché lì non siamo tanto nel kink, ma andiamo più nel disturbo parafilico, quindi...
Che belle queste parole, che non si capiscono.
Mi piace. Dopo ne ho un'altra, allora.
Allora, infatti, facciamo una piccola digressione per arrivare poi a rispondere alla domanda.
Voglio anche che definisci il kink, vai. Poi.
Anch'io, esatto, grazie, esatto. Perché partiamo, lo so dalla chiacchierata, però non lo so.
Allora, io te lo concedo perché ovviamente non è una ripresa a te, ma una puntualizzazione che ci tengo a fare, perché comunque la sessualità tipica è una delle tematiche di cui mi occupo. Non si parla più di perversioni, cioè le perversioni di per sé non esistono. È un po' come dire sei pazzo, ok? Clinicamente la pazzia non esiste. È una cosa che usiamo noi per, come dire, dare un'accezione negativa e pregiudizievole al disturbo mentale. Stessa cosa è la perversione. La perversione era come chiamavano un tempo le parafilie. Quindi adesso non si usa più perché è molto stigmatizzante e soprattutto le parafilie sono iperdiffuse. Quindi saremmo un po' tutti perversi, no? E quindi praticamente si annulla la stranezza nel momento in cui tutti quanti la condividono.
Dov'è il limite, dici?
Il limite c'è, ed è proprio la definizione di disturbo parafilico rispetto alla parafilia. La parafilia è quella che veniva chiamata perversione, ovvero una sessualità non convenzionale, che significa fantasie, pensieri, comportamenti, quindi può essere solo a livello immaginativo oppure anche proprio a livello di messa in pratica, che vengono considerati non convenzionali. Che cos'è non convenzionale? Quello che non si rifà alle classiche zone erogene che conosciamo, quindi ad esempio nella donna il seno, il sedere, i genitali, e nell'uomo il sedere, i genitali, perché più o meno sono principalmente quelle, quindi non solo queste parti del corpo. Non si rifà solo a una sessualità penetrativa e soprattutto vengono utilizzati oggetti o contesti che sono app- appunto, non tipicamente associati all'idea del sesso. Questa è la definizione di quello che è la parafilia. Il kink è questo, cioè la preferenza per pratiche, oggetti o parti del corpo meno diffuse rispetto ad altri, ma si parla puramente di numeri statistici. Quindi il non convenzionale è riferito alla statistica, cioè una minoranza preferisce quello, punto. E quindi è puramente una definizione statistica.
Cioè quindi se a tutti piacessero le ciabatte, le crocs che ho ai piedi, non sarebbe un kink?
Assolutamente. O meglio, se vogliamo chiamare kink tutto quello che è
diverso perché, dal...
Allora, un'altra cosa è che adesso si distingue vanilla e kink. Vanilla è quello che è... Vanilla è il gelato alla vaniglia, ok? Il
so cosa hanno pensato vanilla. Tutti in questo momento.
No, io no, io no.
Hai appena tirato fuori no. Il nostro kink.
Si è aperta una linea.
È un'espansione di World of Warcraft, si chiama Vanilla, e tutti hanno pensato la stessa cosa.
No, 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 tutti, io no.
Tutti noi in fila, va bene?
Valeri, hai appena toccato la zona erogena più grande che esiste nel mio cervello.
Ho donato uova anni fa, quindi non so.
No!
Sulle ultime espansioni, perdonatemi, ma l'ultima volta che ci ho giocato sarà stato in seconda o terza liceo, quindi...
Vabbè, Not qualche anno fa. King.
Sì, esatto. Quindi sono molto indietro. Però vabbè, facciamo fior di latte, ok?
Va bene.
Che è il gusto standard. Viene chiamato così perché è il gusto che più o meno piace a tutti.
Okay.
Che cos'è vanilla? Tutto quella che è la sessualità come ce l'hanno sempre descritta. Quindi i baci, i preliminari, il sesso penetrativo, fine. Ok? Che non è che valga meno del kink. Il kink è quello semplicemente che va ad aggiungere delle cose che sono appunto statisticamente meno frequenti, che piacciono magari a meno persone e hanno una varietà ovviamente di sbocchi infinita. Il disturbo parafilico che cos'è? Una parafilia, e quindi un kink. Allora, la parafilia non è un disturbo, non è un'anomalia, non è niente di male, è perfettamente sana e normale. Quando non lo è, quando una parafilia sfocia in un disturbo parafilico, ovvero, prima di tutto, causa sofferenza alla persona. Quindi, ad esempio, una persona che ha un certo tipo di kink e ci vive male, sicuramente ottima la consulenza, perché se è solo quello il problema, a volte è una questione di stigma dalla società, quindi si risolve. Ma l'altro parametro fondamentale è che arrechi danno a se stessi o agli altri e che possa causare lesioni e pericoli per le altre persone. E l'altra cosa fondamentale è che coinvolga persone che non siano consenzienti. Ok, questi sono i tre criteri principali, quindi disagio, persone non consenzienti e atti lesivi e gravi e pericolosi per sé o per gli altri. Queste sono le tre.
Posso aggiungere una virgola?
Sì.
Scusami, ma quindi quelli che si appendono come con i ganci da macellaio?
Bondage. Bondage.
No, il bondage no. È...
Quello fa l'arrosto.
No, lui intende proprio chi si letteralmente fa infilzare con dei ganci.
Sì, quelli che hanno la pelle un po'...
Si chiama suspension, qualcosa del genere.
No? Una roba del genere, sì, esatto.
Allora, è molto difficile perché è tutto molto borderline, nel senso che ci sono delle parafilie che proprio stanno sul limite, nel senso che di fatto... Se sono pratiche, molto spesso queste pratiche così estreme sono seguite da persone che possono controllarne l'andamento. Quindi molto spesso c'è una persona che non dico magari sia un medico, ma può capitare che ci siano infermieri che danno un protocollo da seguire. Quindi in realtà in quel caso rientri nella lesione tua, ma su tua scelta, tuo consenso e soprattutto sai che non puoi arrecarti danni permanenti, o meglio. Il rischio c'è sempre, perché i danni permanenti te li puoi arrecare anche facendo la missionaria, cioè questo c'è da dirlo, però è ovvio che alcune cose sono un pochino più pericolose di altre, però sì, guarda che ti puoi anche far male facendo proprio il sesso più vanilla fior di latte del mondo.
Un'ernia C5PS2.
Ma ti puoi anche banalmente rompere il pene.
Ecco, è qui che volevamo arrivare.
Vabbè, ma io quello tutti i giorni.
Comunque,
quindi
il pene si rompe se...
Come si fa a rompere?
Non usciamo dei binari. Stavamo dicendo.
Torniamo su un argomento poi, piacevole come la rottura del fallo.
Perché avevamo esattamente i binari.
Poi le riprendiamo le rotture di cazzo, dopo.
Quindi è borderline comunque per rispondere alla tua domanda. Nel senso che il problema sarebbe se venisse fatto ad esempio in un contesto di totale ignoranza. Ma molto spesso la cosa interessante è che queste pratiche, soprattutto quelle che prevedono appunto tipo in generale il BDSM, che prevede a volte anche la questione del dolore, eccetera. Ci sono studi dietro, ma proprio la persona prima di praticare studia, cioè chi lo fa bene, chi vuole farlo in modo sicuro, studia e si prepara, fa dei corsi, ci sono professionisti che si mettono anche a disposizione per collaborare in tal senso, proprio per cercare di farlo in maniera più protetta possibile.
Wow. Safety.
Ok.
Esatto.
La classica mistress potrebbe essere la professionista che stai citando ora tu, giusto?
Ad esempio, le mistress, quindi, così come anche insomma i dom in generale, fanno comunque spesso degli studi anche solo personali, proprio per saper gestire, in base anche al kink richiesto dal sub, o se è il proprio, perché magari è la mistress stessa che ha un certo tipo di kink e lo mette in pratica sul sub, che deve sempre essere comunque consenziente. Okay. Ovviamente quando vanno a inficiare qualcosa a livello di salute o quant'altro, ci deve essere una buona preparazione. Infatti una cosa che spesso si dice alla gente che ha queste perversioni è una scellerata, invece non sanno che c'è una tutela e un'attenzione incredibile dietro a queste pratiche, proprio perché si è consapevoli dei rischi che ci sono. Quindi sono veramente tanto attente le persone che hanno questo tipo di, che mettono in pratica questo tipo di comportamenti, insomma, sessuali.
La domanda te la faccio io adesso. Perché? Cioè, nel senso, perché... Cioè, diventa oggetto di piacere sessuale, una cosa magari che può provocare dolore, piuttosto che... Io penso che finché siano visive, piuttosto che sensoriali, piacevoli, può starci, non giudico, non è un problema, a me non mi interessa. Ma quando si arriva al dolore per provare piacere, cioè, è una cosa estremamente strana. Cioè, strana per me, poi, ripeto, no, non esiste lo strano.
Nel senso che se uno non ha questo tipo di assonanza, non la prova, certo, ovviamente dice, cavolo, io se penso al dolore penso proprio alla perdita dell'eccitazione.
Esatto,
no, riuscirei, se provo dolore, cioè banalmente ci sono, ma anche un sacco di uomini, parlo di voi uomini, perdonatemi, ma perché è più semplice vedere l'eccitazione, ma se una persona si fa male a un'erezione molto spesso la perde, banalmente, no? Perché è come se il corpo si concentrasse sul dolore che ha ricevuto e si mette in atto per rigenerare la parte lesa.
Esatto.
In altri casi non è così, però ti dico la verità, non è facile rispondere a questa domanda perché non esiste una risposta, okay, o meglio, l'ambito legato in generale alla sessualità tipica, alla parafilia, che è un ambito molto recente comunque di studi, non ha ancora adesso delle risposte, nel senso che banalmente i disturbi, quindi come abbiamo detto la parte clinica legata alle parafilie, tuttora ha delle ipotesi di eziologia, cioè perché nasce, ogni corrente psicologica ha dato una sua ipotesi, ma nessuna è tuttora stata confermata, quindi è difficile, a maggior ragione se non è un disturbo ma è semplicemente una preferenza, è molto difficile dare una risposta. Però talvolta è un po', possiamo ricondurlo anche al perché la gente si taglia, no?
Ah. Perché soffre.
Ci possono essere dei parallelismi, sì, però ad esempio a volte il dolore serve per risentirsi vivi, paradossalmente. Ah. Cioè il dolore è una sensazione talmente forte che ti riattiva e tu in quel momento riesci di nuovo a sentire delle sensazioni forti, cosa che invece con altri tipi di pratiche più leggere, per chi magari ha una sofferenza, per chi ha magari un certo percorso passato, eccetera, eccetera, sono sensazioni che non danno abbastanza. Ad esempio, quello che diceva prima Bertu dei ganci, una delle cose che per cui si fa è perché è stata descritta come una si chiama suspension, tipo, proprio perché la sensazione che hai quando la pelle si diciamo si stacca un po', no, dal muscolo, comunque ha questa questo
scollamento, sì,
esatto, dà la sensazione di trance alle persone, come se tu andassi completamente in trance mistica, crea una sorta di dissociazione temporanea che allevia tutto il resto nel corpo della persona e quindi prova piacere in quel momento lì.
C'è anche, seguo anche dei chiropratici che attuano la pratica di prendere una ciocca del capello
e
poi effettuare un breve strappo in modo tale che il cuoio capelluto si stacchi dalla parte ossea, e quell'azione lì è piacevole perché si pensi che rilasci una sensazione di benessere momentanea.
Mm-hmm.
Non è
l'endorfine.
È come si sì, ma il dolore è talmente no, immediato, che poi sparisce subito, capito? È quell'attimo lì.
Infatti è un po' un circolo vizioso, perché le endorfine, che sono diciamo tutto l'insieme di sostanze e ormoni piacevoli che rilasciamo, sono analgesici, quindi combattono il dolore. Infatti c'è chi dice che, ad esempio, sempre rimanendo nel tema, l'orgasmo fa passare il mal di testa. Perché? Perché l'orgasmo comporta un enorme rilascio di endorfine, le endorfine sono analgesici, quindi tu non senti più dolore alla testa. Ora, è soggettivo, certo, perché c'è gente a cui aumenta il mal di testa, però per capirci può funzionare in tal senso. Quindi praticamente lì è come se il dolore, causando piacere, rilasci delle endorfine che vanno ad addormentare il dolore. È proprio un circolo vizioso molto particolare, no, da capire, perché sono causa-effetto, a vicenda, in un certo senso. Dolore,
ah, beh, certo.
Fa male, ok, i nocicettori, che però attivano le mie endorfine che vanno a spegnere la parte del dolore, quindi io provo solo più piacere. Questa è una delle cose che può capitare. Certo.
Chimicamente.
Mentre stiamo parlando, sto vedendo questa signorina su YouTube.
YouTube
è agganciata per
YouTube, è sì, quello sì, con il coso rosso, rosso con la
col
play,
col triangolo. Perfetto. Bianco, allora su, è YouTube, sfondo YouTube. Rosso. Aspettate che
ci condividi lo schermo.
3 4 5 6 7 ganci e ha dondolato per 7 minuti.
No. No, non farmi no, va bene.
No, ma chi se ne frega?
No, ma no, aspetta, non era l'ho detta male, non voleva essere un giudizio.
No, ma mai ci manca.
Secondo me questa persona ha una capacità conoscitiva di se stessa che va oltre ogni limite, perché non riesco a immedesimarmi in una persona che è riuscita a capire che questa cosa qui la fa stare bene.
Questa cosa che hai detto è bellissima, cioè è proprio forse una parte che ho dimenticato di dire, ma che è molto importante, cioè che da un lato può essere anche qui motivo per farlo, ma dall'altro ti porta a una conoscenza tua veramente grande, che ovviamente non è l'unico modo per arrivarci, per chi funziona può essere un mezzo, che ti fa anche avvicinare a volte alla parte più interiore di te, perché è come se tu ti mettessi da solo nella condizione di vulnerabilità in cui tu ti crei uno spazio in cui rifletti anche un po' su te stesso, quindi non è solo una pratica associata alla sessualità, ma quella ad esempio dei ganci è molto anche associata a una parte un po' più spirituale, un po' più per quello vi dicevo trans prima, proprio perché è una cosa
quasi
di estasi, sì, proprio di incontro con se stessi, no? Di spengo il mondo esterno e mi concentro su quello che sono io in quel momento e cosa sto provando. Quindi forse quella è una pratica non solo sessualizzata, ma tanto anche utilizzata in questo senso qua.
Cioè, non voglio cadere nel becero.
Molto estrema, però,
sì,
diciamo.
Non è per tutti, assolutamente.
Puoi raggiungere
Non voglio cadere nel becero, ovviamente, perché mi viene benissimo, tra l'altro, questa cosa. Di sicuro queste persone che sto vedendo dondolare appese come dei quarti di bue non sono degli avvocati, no. Però non mi sembrano neanche degli assassini.
Non è detto.
No, sì, esatto, non è detto, esatto, brava, bravissima, non è detto.
Potrebbero tranquillamente banalmente per la mia piccola esperienza, perché poi io sono giovane, devo ancora iniziare a vivere questo mondo, ma le preferenze, che siano sessuali o comunque anche spirituali, se vogliamo, non hanno differenza di genere, età,
classe sociale,
ceto sociale, orientamento di nessun tipo.
Ma l'abito non fa il monaco, ma neanche la perversione.
Che si chiama?
Esatto. Parafilia.
Ma a proposito di genere, vogliamo buttare su questo argomento molto discusso?
Allora, prima di buttarci, però, devo rispondere al povero Berto, che tutto è partito dalla sua domanda, alla quale non ho risposto. Vai. Quali sono le kink, grazie, le parafilie più diffuse che ho sentito?
O se vuoi, le più strane?
È difficile classificarle sul livello di stranezza, perché è molto soggettivo. Diciamo che ce ne sono alcune di meno sentite, però una delle che io sento di più, e non sono sicura che voi conosciate, perché seppur anche nel mondo del porno sia molto conosciuta, molte persone a cui ne parlo non lo conoscono, ovvero il cuckolding. Perfetto. Abbiamo scoperto una categoria non esplorata sui siti porno. Ok, il cuckolding prevede la coppia, ok, che può essere di qualsiasi tipo di orientamento, però molto spesso è la coppia etero uomo-donna, in cui la donna viene chiamata hot wife, quindi super moglie, super attraente e sensuale. Il compagno è il cuckold, che praticamente è quello che si eccita nel vedere la propria donna che va a letto con un uomo molto dotato.
Dillo subito! Dillo prima!
Forse non hai capito, tu sei in quell'aula dell'ITIS a parlare ai 15 anni in questo momento.
Sta parlando della categoria
cornuti. Non sento odori di stato, perché siamo online, quindi...
Ripetevo, vi siete persi la reazione di Benja. Il faccio sta parlando a categoria cornuti. Lui,
però, anche lì è un non è un tradimento, perché è consenziente. Anzi,
esatto.
Il cuckold vuole, e talvolta c'è anche la dinamica del cuckold che poi ha anche rapporti con il bull, che è la persona prestante. Bla bla bla. Insomma, ci sono mille sfaccettature. Questa è diffusissima. Nel senso che me ne hanno parlato veramente tante persone, sia su Instagram, così, è una cosa che affascina molto. Poi Il BDSM perché? In generale, tantissimo.
Ma non può dirti perché.
Tu, Mitch, hai troppi perché, Mitch. Cioè, non,
io devo sapere il perché
capire.
Delle cose.
Ma non puoi.
Io non
puoi.
Riesco a non sapere il perché
non
delle cose.
Non è riuscita la religione
cioè.
A darci
facciamo
un perché.
Facciamo una puntata con Don Vittorio, così non ci sono perché.
Esatto, tira fuori tutti perché.
No, ma in realtà il fatto è che il perché, allora... Io non me lo
no, ma un perché neanche... onesto, cioè non è un perché di critica, allora, è un perché sì, certo. Curioso.
Ma io ti dico la verità, all'inizio anche io mi chiedevo spesso perché, poi mi sono resa conto che nel momento in cui soprattutto la persona non ti chiede, tipo, vorrei superarla, tra virgolette, perché mi fa star sì. Male, il perché è ininfluente. Quindi ho smesso di chiedermelo, anche perché ogni persona ha un perché diverso, come ti dicevo prima, soprattutto legato alla sessualità. È veramente difficile trovare un perché universale. E nel momento in cui, adesso magari faccio anche una cosa un po' paracula, ma nel momento in cui una persona non si chiede il perché, io non lo vado a cercare perché mi sembra di invadere una sfera che non mi è stata assolutamente proposta. E quindi...
Ok. Okay.
Finché non sì, mi viene capito, richiesto non me ne preoccupo, ma ogni persona avrebbe un perché diverso perché...
Fila.
Okay, okay. Fila. Ci sta, mi piace come risposta.
Chiedo al nostro avvocato che è appeso qua sopra.
Però non vedo gocce di sangue, quindi è stato un lavoro fatto bene.
No, lui è un kink, un bravo.
Okay. No, kink quelli... no, cos'è?
Shaman kink.
Vorrei sapere quella più assurda invece. No,
allora, di nuovo, assurda per me vuol dire semplicemente meno sentita.
Quella,
però dico la
sì,
verità.
Quella meno sentita, quella più particolare in quel senso lì.
Quella che ti ha sorpreso di più.
Stavo pensando a quello, però vi dico la verità. Si fa talmente in fretta ad abituarsi a questo mondo che è difficile stupirsi di qualcosa a un certo punto. Per cui in questo momento non mi viene in mente una cosa veramente da dire cavolo questa non me l'aspettavo, però so che ne esistono, nel senso che ci sono ad esempio delle parafilie, una parafilia che mi viene in mente che non mi ricordo come si chiama, che è veramente poco diffusa, e c'è una parafilia per cui si ha una forte attrazione sessuale per la corteccia degli alberi.
Oddio, fermi tutti, cosa hai appena detto?
Freschi
la corteccia degli alberi.
Stavamo giusto appunto ieri io e Benja ci siamo addentrati in una camminata tra i monti.
Dendrofilia.
E abbiamo visto della gente, una persona in particolare, che bracciava un po' di alberi in giro per la camminata.
No, addirittura prima ha succhiato una banana, cioè ha fatto prima preliminari. E poi si è avvicinato all'albero.
Sì, cioè stava insieme all'albero mentre mangiava una banana.
Palesemente appoggiato la banana all'albero. Ma la
magari stava solo facendo merenda.
Io però... non ci credo neanche a morire che avete visto.
Ma se vi abbiamo mandato la foto. Se vi ha mandato la foto.
Ma cosa stai dicendo?
Era gengive sanguinanti.
Vai, mettila sul Discord, così la vedi anche
così,
Valerie.
Poco frequente a quanto pare. Tra tutte quelle che potevo scegliere ho scelto una che potrebbe...
Ma non è vero che c'è la foto. No, dov'è la foto?
Cioè, complice il fatto che
arriva.
Complice il fatto che questi due stanno tracciando il perimetro del nostro stato a piedi, quindi ne vedono di cose strane.
Chi?
Comunque si chiama dendrofilia.
Ecco, grazie.
Dendrofilia. La dendrofilia.
È sempre
tutto
è una strabella, cioè molto figa, non è rara, non è particolarmente rara, però secondo me non tanti la conoscono, anche qua non mi ricordo di preciso come si chiama, penso a autoginefilia, però non sono sicura. E l'attrazione sessuale verso se stessi.
What?
La narcisofilia. Eccola qua.
Anch'io mai avuta.
Eccola qua, la mettiamo anche per Valerie.
Sì, però non facciamola vedere in pubblico.
Se okay, non sbaglio, okay. Che adesso okay, tra l'altro okay. Sto anche
allora, mettere una
Google.
Foto del genere durante il podcast con me e Bertu.
Ok.
È da pezzi
allora,
di merda.
Dopo questo preliminare l'ho abbracciato.
È da pezzi di merda perché. Come possiamo commentare, Roberto, una cosa del genere? Mettetevi nei nostri panni adesso. Non fate Chuck Loudly come lo dice lei. Mettetevi nei nostri panni. Come potremmo mai commentare una scena del genere?
Non so, se vuoi, lo chiedo all'avvocato che ha appeso il mio salario.
mi ricordo. Anni fa era il periodo dei primi canali statunitensi che arrivavano per puro caso sulla TV italiana, che c'era questo programma qua che si chiamava Io e le mie malattie, non Io e i miei parassiti, le mie malattie.
Sì, tra l'altro. Quello delle auto, malattie. C'era quello dell'auto.
Bravissimo, vedo che eravamo svegli tutti e due alla stessa ora.
Quanto ancora mattina.
Sì, si chiama.
Quello che si accoppiava con la propria macchina.
Sì, mi ricordo.
Ho visto quello.
Cazzo, eravamo tutti svegli quella sera.
Ma c'è anche una cosa un po' inquietante che avevo visto, però per carità, a me inquieta perché io ho un problema con le bambole, partiamo da questo presupposto.
Anch'io.
Anch'io.
C'è una persona.
Scusate, io no. Mi dispiace.
Vuoi sentirti escluso? Però c'è una persona che non mi ricordo se è una donna o un uomo. Forse una donna che si è sposata con una bambola che è uno zombie.
Sì, sì, l'ho letto anch'io, l'ho letto anch'io.
Io, non, io morirei, ma perché io odio le bambole già normali, quelle zombie un po' meno di quelle normali, devo dire, perché a me inquieta proprio la bambola classica. Però quella cosa lì proprio era proprio tutta, non aveva la parte sotto, non aveva la mascella, aveva solo i denti davanti, era una bambola super inquietante, diciamo. E quella era, diciamo, un interesse.
No, io le odio le bambole.
Anch'io.
Tu odi clown, è diverso.
Anche
clown. Mamma
mia. Era la descrizione di, come si chiama? Aspetta,
strontata stai per dire.
Vabbè, basta.
Basta, l'hai detta.
Io vorrei permettermi un attimo, essere molto un tranchant. È il concetto che, adesso lo riformulo perché se abbiamo parlato veramente tanto la volta scorsa, quindi cerco di essere un attimino... secondo me mi riattacco un po' a quella che è stata la mia prima domanda, cioè, lasciatemi finire perché potrebbe essere travisate le mie parole, è un po' una moda, cioè nel senso, senza un'educazione sessuale a dovere, io reputo che ci siano dei ragazzini, delle persone, che trattino certi argomenti come un gioco. Cioè, io non penso che tutte le persone... cioè, che la sessualità moderna sia completamente rivista da quelli che sono i canoni teorici di normalità, perché non esiste la normalità, ci tengo a dirlo. Allo stesso tempo penso che sì, ci sia un'apertura e ci siano delle sfumature, tantissime sfumature, però che secondo me molti ragazzini del giorno d'oggi, soprattutto i ragazzini, gente di un'età più bassa, la viva come un gioco. Non capisce che sono tutte cose nate da sofferenze o difficoltà accumulate da tante persone negli anni che... loro vedono come un gioco. Vado su un esempio estremamente pratico. Io non ho assolutamente niente contro la comunità gay, transgender. Come io dico sempre, io odio tutti. Cioè, a me non sono queste le cose che fanno... Io odio tu. Il mio odio è indiscriminato verso qualunque tipo di razza, sesso, religione. Non faccio mai problemi.
Tu devi sapere, Valerie, che lui è stato respinto da una scuola
secondo
d'arte.
Secondo me, cioè, abbiamo completamente travisato il senso di una cosa. E questo è un esempio di come tante cose che sono nate perché ne avevano bisogno, perché queste povere persone venivano veramente trattate alla stregua delle bestie, soltanto perché erano omosessuali. Una parata. Cioè, anche cringe, la trovo proprio una cosa veramente brutta, se devo essere onesto. Hanno rivendicato i loro diritti e finalmente li hanno. Poi possiamo aprire un discorso su ne hanno tutti, ne hanno qualcuno, ne dovrebbero avere di più, per carità. Adesso, secondo me, è diventato un gioco. Cioè, a me questa è la cosa che mi fa veramente uscire di testa. E quando vedo che è un gioco, cioè non è un gioco, cioè qui si parla di cose che se trattate nel modo sbagliato come in passato possono creare problemi e traumi non indifferenti.
Hanno del male.
Cioè, io vedere un ragazzino che scherza e ride dicendo io sono donna e non è donna, tu stai massacrando, a parte vabbè tutta una categoria di donne, ma anche chi magari è uomo e si sente donna e ha paura a tirar fuori questa cosa perché pensa, inizia a pensare che sia un gioco. Cioè questo non è un gioco. Cioè, secondo me, quello che dicevo, bisogna insegnarlo nelle scuole, perché c'è troppa leggerezza, secondo me, su questi argomenti. Perché è roba seria, cioè, non è di che colore mi faccio i capelli. Anche queste cose, di che colore mi faccio i capelli, se li ho blu, allora difendo le donne. No, i diritti delle donne, la difesa delle donne è una cosa profondissima e che dovrebbe essere radicata in una società, non perché hai i capelli blu. Cioè, questo è il mio parere che ho riassunto in quello che è stata la nostra conversazione. Per questo io dico, bisogna insegnare a scuola, fin da subito. Perché ci vuole consapevolezza, ecco. Bisogna dare il peso giusto alla cosa. Io, questo è cioè, io penso che ci sia troppa leggerezza oggi questa cosa. Coadiuvata dai social, perché i social comunque sono una sorta di volano di queste stronzate iper mega attrattive, scenografiche, che poi non hanno un fondo di verità. Perché chi soffre veramente, io penso che non lo faccia mai vedere sui social. Perché sui social è tutto bello, tutto funzionale. Quindi io dico, secondo me, anche, faccio un excursus, anche l'utilizzo dei social andrebbe limitato. Leggevo di una possibile legge in America che dai 14-16 anni, tra qualche anno, non potranno più accedere ai social. Grazie a Dio, aggiungo. Cioè, ben venga. Dovrebbe essere vietato fino ai 18 per il mio l'utilizzo dei social network e soprattutto limitato per ore. Cioè, tu hai 3 ore, il telefono ti disabilita il social, è finito. Per come la vedo io. Cioè...
ma l'educazione ai social dovrebbe essere effettivamente un'altra di quelle cose da insegnare a scuola.
Perché sono una realtà, ormai, sono una realtà costante, fissa, ferma, cioè è inamovibile.
Ma sì, ma anche perché banalmente i social, oltre a quello che dici tu, anche per andare un po' più nel, tra virgolette, comune, nel senso che purtroppo è una cosa che si vede tanto, anche sono spesso causa di insorgenza di disturbi alimentari, piuttosto che in generale dismorfofobia, cioè bisognerebbe proprio insegnare che quello che vedi sui social non è uno spaccato esatto. di vita vera, ma è quello esatto. che vuoi costruire per farlo vedere agli semplice, altri. Quindi questo,
semplice, questo, tra virgolette, il semplice cyberbullismo, che poi semplice non è, però...
Ma il revenge, ma io ho scoperto questa cosa qualche anno fa, il revenge porn, che ha portato suicidi, queste cose gravissime. Cioè, quella, io non sapevo cosa fosse, adesso non voglio fare l'agnellino, l'ho scoperto perché una ragazza si è suicidata in seguito al revenge porn e ho scoperto cosa fosse. Ma sta roba qua va istruita, la gente che quando mandi una foto di una tua parte intima potrebbe essere usata, perché c'è una leggerezza nel farlo. Adesso io non voglio essere pesante, cattolico, però veramente reputo che certe cose bisogna insegnarle. Perché noi siamo adulti, cioè noi siamo ragionanti, ma io a 13 anni, lo dico chiaramente... Come diceva Bertu, io alle medie, alle superiori, sti ragionamenti qua non li avrei mai fatti.
No.
Chissà che disastri combinavi, capisci?
Il problema è che molte delle persone, ad esempio a me viene in mente Tiziana Cantone.
Esatto,
che
non sì, certo. italiana,
sì, proprio quello,
famosa,
era proprio quello, era proprio quello il caso.
Però il fatto è che stiamo parlando di gente della nostra età.
Sì, 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 agli albori dei social, agli albori dei social, assolutamente.
Il problema qual è che io sono d'accordo in parte con quello che hai detto, però in parte perché? Perché per me quello che andrebbe insegnato nelle scuole non è solo se mandi una foto dei tuoi genitali la possono mandare in giro, ma se ricevi una foto dei genitali abbi rispetto del fatto che quella persona la sta inviando a te esatto. perché ti sta dando un pezzo di intimità. Quindi in realtà alla base il problema è un po' come dire bisogna insegnare alla donna a difendersi, no, no bisogna insegnare al mondo a saper
sono
vivere.
D'accordo,
cioè,
sono d'accordo al 100%.
Cioè, come dire,
sì,
la,
sì.
La parte più utile nell'immediato è quello di saper reagire a queste situazioni, perché per cambiare il substrato sociale ci vogliono anni. Quindi siamo d'accordo che uno debba avere le armi per difendersi in tutte le situazioni
certo.
di cui hai parlato fino ad adesso, però quello su cui bisogna andare a lavorare, che è un po' quello che dicevamo prima appunto sul fatto ad esempio del consenso e del rispetto nell'educazione sessuale che viene tanto demonizzata nelle scuole, è proprio quello per evitare anche queste situazioni, cioè le situazioni di revenge porn, le situazioni in cui la gente da un lato non sa ricevere delle immagini insomma intime e dall'altra anche la consapevolezza di che cosa succede a mandarle, perché tra parentesi una parte che sarebbe importante, che se può sembrare un ritorno al terrorismo, ma in realtà in questi casi per questi fenomeni recenti credo che un po' di particolare bacchettamento sia più utile, bisognerebbe anche spiegare tutti i casini di legge che comporta
esatto.
questa cosa, perché se uno li sapesse, perché il fatto è che dietro un telefono ci sentiamo tutti super invincibili. Il problema è che, ad esempio, il cyberbullismo è diventato reato. Il revenge porn è diventato reato.
È diventato,
detenere
sì.
materiale di minorenni sul telefono, anche se tu sei minorenne, è un problema. Quindi tutte queste cose andrebbero sapute, andrebbero insegnate proprio perché la gente non solo sappia difendersi, ma sappia anche
tutelarsi,
proprio come
tutelarsi,
gestirla.
Certo.
Esatto. Ma anche gestirla proprio a monte e non arrivare a fare un gesto del genere, perché se questo tipo di educazione, che sì, si chiama sessuale, ma comunque volente o nolente implica anche una parte affettiva ed empatica,
certo.
se si riuscisse a sviluppare maggiormente l'empatia, sicuramente alcuni gesti estremi la gente non arriverebbe a farli, come ad esempio quella di mandare in giro un video privato. E quindi sì, cioè questa parte qua è fondamentale. Per quello che invece tu hai detto riguardo la moda, perché poi voglio rispondere
certo,
perché
certo.
sennò mi pare brutto, ovviamente per farla molto, molto breve, perché è un discorso estremamente lungo ed è anche molto difficile da fare, ripeto, in termini piacevoli e senza... Perché poi una cosa che io ho spesso la sensazione è che purtroppo nel mio ruolo io ogni tanto sento di camminare sulle uova. Nel senso che comunque io devo stare molto attenta a cosa dico e come lo dico, ma molto spesso a volte quando una frase esce male non è perché tu hai un preconcetto alla base, ma perché magari in quel momento ti è uscita
certo,
male, no?
Certo.
Quindi per cercare di stare in una safe zone. Sicuramente in parte quello che dice è vero, cioè che c'è gente che non ha rispetto per un'effettiva sofferenza altrui e magari finge di avere, ma questo però è a livello generale, come dicevamo prima, come tutte le persone che dicono ah io sono bipolare. La gente non sa neanche cosa voglia dire essere bipolari, perché lo intende come Dr. Jekyll e Mr.
Esatto.
Hyde. Peccato che quello è il disturbo dissociativo d'identità, che è un'altra cosa. Il disturbo bipolare è un disturbo dell'umore, ma la gente non lo sa e lo usa come per dire io ho due personalità, sono bipolare. Non c'entra niente, spoiler. In generale, il problema è appunto che molto spesso, con molta leggerezza, un po' per moda, un po' per semplicemente burla, si tende a fare questo. Però c'è anche da dire una... Io aggiungerei però una cosa che secondo me è importante, ovvero il fatto che adesso non è neanche tanto una questione solo di moda, è anche una questione di permettersi di sperimentare di più rispetto a quello che si faceva in passato. Che vuol dire non tanto su quello che dici tu, cioè una persona, magari biologicamente uomo, che si sente uomo ma si finge transgender. Questa è un'altra questione. Parliamo ad esempio della questione dell'orientamento, ok? Il fatto che adesso molti ragazzini abbiano una fase, ragazzini ma anche ragazzi adulti, anche adulti, una fase di bisessualità, questa cosa viene vissuta spesso come è una moda, ma non è una moda, è che la gente ha meno paura a sperimentare e prima di dire che una cosa non piace, adesso si ha il coraggio di provarla, si è più invogliati a provarla, perché in totale sicurezza non c'è niente di male a dire a una persona, ma se hai dubbio di provare col tuo stesso sesso, fallo.
Prova, sì,
l'importante,
certo,
è sempre... alla base la sicurezza da un punto di vista anche di salute, no? Di rispetto, eccetera. Quindi in realtà da un lato sì, c'è il rischio che purtroppo soprattutto i social media tendano a spettacolarizzare, perché scelgo queste parole difficili, e facciano sensazionalismo su queste questioni, invoglia alcune persone a cercare la popolarità in tal senso. Dall'altro però siamo all'interno appunto di una società che sta cercando un'apertura tale per cui ci si permette anche di più di provare e di viverla più apertamente per arrivare poi a capire che cosa effettivamente piaccia. Quindi secondo me è un po' un mix delle cose, cioè dall'altro questa malattia dei social, di dover apparire, dover trovare i grandi numeri, appigliarsi a quello che va in quel momento, ma dall'altro anche proprio una sana sperimentazione che un tempo sarebbe stata vista malissimo, perché fino a qualche anno fa ci si sposava per copertura, banalmente.
Sì, sì,
adesso,
certo,
una persona, esatto, non si fa problemi a dire io adesso sono etero, sto con un uomo, 3 mesi fa ero con una donna, faccio un esempio.
Sì, sì. Ma quello, quella, esatto, cioè questa cosa qua, come dicevo, io non ci vedo niente di male. Io la cosa che proprio attacco in maniera molto diretta è chi lo fa giocando.
È un fenomeno, cioè, chi finge di avere la 104 e, cioè, bravo, cioè, sta benissimo, cioè,
sì,
è troppo,
sì,
trovi... ma secondo me è proprio un fenomeno che si sta sviluppando, cioè io una cosa che personalmente noto crescere in maniera molto forte.
E perché al Sud Italia?
No, ben già...
no.
No, sto scherzando, io arrivo proprio da lì, quindi
mi autodissocio, Benja.
Mi autodissocio.
Io due cose puntualizzo. Una, che Vale ha assolutamente ragione, infatti mi ci rivedo tantissimo questa cosa, perché ho scoperto 2 settimane fa che mi piacciono gli asparagi, che non lo sapevo. Non lo sapevo.
E... ma dove?
No, io ho capito cos'è la tua domanda, vai avanti.
Vai, vai.
Questo ve lo lascio dedurre a voi. E devo fare questa festa perché mi ha appena scritto il montatore che abbiamo registrato 1 ora e 20 di puntata e a me piacerebbe diciamo arrivare altro. Sì, la finiamo in qualche maniera adesso, mi piacerebbe chiuderla così con non una promessa ma un vero lavoro che vorrei proporre a tutti quanti qui e a tutti quelli che ci ascoltano, cioè chiedere a Vale se gli piacerebbe tornare periodicamente qui, perché secondo me però escono delle puntate non interessanti di più, che
trasferisce in Antartide senza connessione ai dati,
cambia numero, non risponde più da domani.
No, assolutamente sì, anzi mi fa un strapiacere, è una cosa che io faccio volentieri, perché comunque mi piace il vostro podcast, poi questa sera l'abbiamo improntata anche molto sulla seriosità,
brava, esatto,
per
chi l'avrebbe mai detto?
No?
Chi l'avrebbe mai detto? Ma è proprio qui che ci sta il giochino, perché noi non abbiamo detto che Vale è una super mega appassionata di tutto il mondo nerd, a partire dai manga, dalle serie TV, dai videogames e qualsiasi altra cosa, ciò che ci rispecchia tutti noi 4 qui, 5 compresa Vale. Quindi mi piacerebbe reinvitarti, anzi mi piacerebbe che diventasse una cosa un po' seria, un po' goliardica, un po' bella, e che potremmo riproporre ai nostri ascoltatori.
No, comunque a me farebbe strapiacere, e oltretutto potrebbe essere carino anche proporre un po', cioè lasciare un po' anche che sia chi ci ascolta a proporre dei temi o delle domande sulle quali possiamo...
Brava.
Ottimo.
Ovviamente non dall'avvocato,
no? Ampliando ovviamente, tenendo conto che questa sera l'argomento è stato serio, un po' per spezzare anche magari e fare un qualcosa di divulgativo.
Bello,
ma anche per dare un panorama sull'ambito e poi poterlo legare appunto, come abbiamo detto, al mondo videoludico piuttosto che appunto nipponico eccetera, che tra l'altro sono molto contenta che qualcuno abbia iniziato a vedere Made in Abyss grazie a me.
Sì,
che ero io quel qualcuno tra l'altro, e quindi ci sono varie cose di cui si può parlare anche collegandole aprirle un po' a questi che sono altri temi di nostro interesse, ma anche renderla un pochino più spiritosa, un po' più goliardica, con dei temi anche più leggeri, perché comunque la sessualità ha tanto di profondo, senza doppi sensi, però anche di comunque
piacevole
e divertente.
Mettiamoli, sì, mettiamoli.
Non ci avevo pensato.
Fanno ridere, ma chi se ne frega, fanno ridere.
Io purtroppo così, ogni cosa che dico devo poi precisare che non è un doppio senso, perché ogni tanto mi escono delle frasi veramente che a volte mi dicono deformazione professionale o no. Sono così, per cui accetto volentierissimo l'invito. Bene. Basta che siate tutti consenzienti in questa cosa, visto che parliamo di consenso.
Sì, appena facciamo la maggiore età ti mandiamo le liberatorie.
Esatto, perfetto. Se no firmate dai genitori.
Sì, cioè, ovviamente.
Bene ragazzi, bene ragazzi. No,
quindi, bene ragazzi, aspetta, dai calma.
È una scure. Così è caduto.
Madonna, Benja, che palle.
Che saracinesca, proprio.
Ma che cazzo. Devo fare una domanda a Jerry Del Rio.
Ma fagliela su WhatsApp la domanda.
La maionese del cucchiaio che hai dietro fa parte di uno dei tuoi kink?
Sì, sì. Questa è una
crema per le mani.
E io mi do fuoco.
La hawaiana, cos'è che
è? Quella è crema per le mani.
È crema solare, ragazzi, che io mangio perché mi piace un sacco.
Sì, mi hai scottato l'esofago. Sì,
no, però vorrei concludere facendovi una domanda.
Grazie.
Sì, vai.
Vai.
Così lanciamo una chicca tornando anche alla cosa di prima. Chi di voi sa che cos'è il figging?
Usteria.
Bene ragazzi,
no. È stato bello, un saluto da Benja.
No, aspetta
che provo a scriverlo su Google.
Ok.
Prova ad andare intuizione. Fig cos'è? Fig. Dai, lo sai Bertu.
Questa cosa la diremo la prossima puntata con Vale. Quindi, ripeti la domanda, la chiudiamo così e poi ci salutiamo.
Che cos'è la pratica del figging?
Sono troppo curioso di cercarlo.
Ma lo cercherai dopo la puntata.
Cercato. Io non ce l'ho fatta resistere.
Ma... Rispondeteci, ragazzi. Rispondeteci sui nostri social. Non guarderò, giuro. Non lo guardo.
Non mi voglio
spoilerare nulla. Ma guarda, almeno c'è l'effetto wow.
Diciamo che non andremo più al sushi con la stessa tranquillità.
Benny, chiudi.
Aspetta, Benja, con Valerie avevamo detto che avremmo fatto un appello a invitare a tutte le persone che ci ascoltano di andare da un terapeuta o da un terapista, chiunque vogliano, a parlare, a sfogarsi se hanno dei problemi, perché c'è ancora un po' troppo di stigma sulle persone che vanno a farsi aiutare. Quindi avevamo detto che ci saremmo impegnati e penso che tutte le volte sarà qua io. È una mia crociata personale in cui vi chiedo a tutti quanti di supportare il fatto che andare dallo psicologo è come andare dall'ortopedico se ti fa male il piede. Se hai bisogno ci devi andare, non c'è nessuno stigma e non è per i pazzi, cioè è per chi
Mitch
ha bisogno.
Per il sociale.
Sì, è una mia battaglia personale. Vai Benja, prosegui pure.
Bravo Mitch, messaggio importantissimo. Ragazzi, mi tocca chiudere la puntata, mi tocca fare il guastafeste di turno come sempre, come ogni puntata. E questa volta lo faccio veramente con molta tristezza nel mio cuore.
Con l'amaro in bocca per non dire.
Con l'amaro in bocca, parte. Esatto, grazie Bertu. Quindi vi ricordo sempre di seguirci sui nostri social, Instagram, insomma dai, li sapete, non ve li sto a ripetere, ma soprattutto ascoltateci, soprattutto perché questa puntata è solo l'inizio, vi dico solo questo. Ricordiamo i social di Valeria, no, che
non è generata con l'intelligenza artificiale, è lì, è tangibile.
È vera, non l'abbiamo generata, esatto, non è scontata come cosa, che potete trovarla tranquillamente su Instagram, dove divulga notizie molto importanti e fa molta informazione sulla sessualità, quindi seguitela ragazzi.
Col nome di Psy Sex and Y.
Thank you so much.
Oh, Valeria Carbone, dottoressa. Dobbiamo chiamare la dottoressa? Dottoressa.
No, dai.
Stasera la salutiamo con dottoressa.
E stasera vi salutiamo, stasera, oggi, insomma, qualunque ora ci ascoltiate, un salutone dal Benja.
Jerry.
Bertu.
Mitch.
E Valeria.
Ciao ragazzi. Valeria. Grazie ciao, Valeria, ragazzi. Per essere stata con noi.
Ciao ragazzi.
Grazie a voi. This is Aria Fritta.